머리 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 먼저
E buongiorno a tutti ragazzi di Radio Yulm, siamo tornati su Morio Radio, il Giappone a portata di radio, rubrica temporale del meteo di Samuele come ogni settimana. Ci siamo stancati, pioggia, non pioggia, sole, non stiamo capendo niente, veramente. Ciao Francesca.
Ciao Samuele, siamo ancora qua, io e te, ma non siamo soli oggi Samu, oggi non siamo soli. Eppure siamo malinconici perché oggi è l'ultima puntata di Morio Cio Radio prima degli esami. E questa cosa mi mette un sacco tristezza, ma finalmente non ti vedrò per un bel po', pensa un po' te.
Invece mi vedrai lo stesso perché vengo a casa tua a prenderti tutti i giorni.
Sapessi dove abito saresti anche più credibile. In ogni caso ragazzi, Morio Cio Radio è una radio, come voi sapete, che riprende Giorgio Diamond is Unbreakable parte 4, quindi la parte con Josuke. Penso che questa cosa ve l'avremmo detta forse una volta, ma neanche all'inizio, però è giusto ricordarlo ogni
confidiamo
tanto.
Confidiamo nella vostra memoria intellettuale, ma quindi direi di iniziare subito con la puntata. Mori, 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 mori,
e siamo ancora qua, ma prima di iniziare io volevo farmi un applauso, sì, mi congratulo con me stessa perché mi sono messa a vedere il primo episodio di My Hero Academia, sento la sigla e dico, ma quello è TK, Toru Kitajima, che fa la sigla? Vado a shazammare ed era effettivamente così, quindi mi congratulo con me stessa per iniziare a diventare così pazza da riconoscere pure le sigle, soltanto proprio il cantante dalla sigla, cioè questa cosa guarda che...
Riconoscere il cantante che canta una canzone di solito non è da pazzi, è avere delle orecchie.
Vabbè, inizio dove vedere le orecchie per il mio amato Toru Kitajima. Ma proprio parlando di musica e parlando di canzoni, noi abbiamo qui Randy, che è l'organizzatore delle J-Night. Ciao Randy.
Ciao ragazzi.
Allora, io direi che possiamo iniziare subito a tartassarti di quesiti. No, nel senso, Randy, allora spiega un po' ai nostri ascoltatori cosa fai, qual è il tuo lavoro, no?
Allora, praticamente sono un organizzatore di eventi, promoter, e la J-Night è praticamente un format, ok? Un format di eventi della famiglia di Book Roll Concerti, che appunto diciamo la matrice madre o comunque il booking principale, da cui poi è nato appunto J-Night e anche altri format. In particolar modo J-Night è un format che parla e si occupa di organizzare eventi a tema musica giapponese, quindi live show, DJ set, con anche appunto includendo cosplay, stand espositivi e tutto quello che può essere effettivamente anche una, diciamo, la cornice di quello che si può vedere in una fiera dei fumetti o in un evento a tema.
Certo, se vi ricordate ragazzi, poi tra l'altro ve ne avevo già parlato di questa J-Night, avevamo portato qui anche come ospiti la band che era stata che aveva presenziato alla scorsa J-Night, gli Anime Rage, quindi vedi, si chiude sempre il cerchio ragazzi, io vi porto le persone che mi piacciono e che fanno roba bella, giapponese e innovativa soprattutto.
Sì, perché Samu prende il monopolio della radio e dice io porto la gente che voglio io, invece no
non
ragazzi.
Non mi fare iniziare a parlare che tu inviti la gente senza neanche interpellarmi, quindi non...
Perché io invito solo roba buona, e tra l'altro è stato proprio Randy a scrivere a me e non a te, ma in ogni caso Randy, ci vuoi dire anche il nome J-Night, no? Cioè l'hai preso giusto perché J penso derivi da Giappone e Night da notte, quindi notte giapponese, o c'è magari qualcosa dietro di un pochino più elaborato, non lo so, dici tu.
Allora, in realtà vi dico, è un progetto che era già in cantiere da un annetto e mezzo, poi vi spiegherò meglio come effettivamente è nato il progetto. Per quanto riguarda il nome, in realtà avevo tanti di quei nomi in ballo e diciamo mi sono fatto aiutare da chi effettivamente poi ha realizzato la grafica in collaborazione anche con un altro grafico che appunto mi aveva proposto sta tatuatrice.
Certo.
Si chiama Ori Tattoo. Ori Tattoo praticamente è una tatuatrice che fa come stile principalmente qualsiasi roba che sia legata al Giappone, anche perché lei è mezza italiana e mezza giapponese come origini. Uno dei nomi che mi ha proposto è stato appunto J-Night, che è stato uno dei nomi che avevo già pensato un anno e mezzo fa, però non mi convinceva. Solo che poi vedendolo da un punto di vista grafico ho detto, ah ok, è un nome molto facile da ricordare, anche perché è figo sentire qualcuno che dice, ah ma oggi cosa c'è da fare? C'è la J-Night, andiamo alla J-Night, quindi un nome semplice. Certo. Quindi di base principalmente era un nome che già di base c'era un anno e mezzo fa, e J-Night è solo l'abbreviazione di Japanese Night.
Certo.
Anche se appunto poi parlando sempre con Ori, che è stata la ragazza che ha realizzato la prima bozza della grafica, i kanji che ha utilizzato per realizzare la grafica di DJ Night ricordano un po', diciamo, le abbreviazioni di serata, giovanile, giapponese, quindi DJ Night.
Beh, interessante.
Che forza, però, perché poi è molto bella questa cosa del kanji, no? Perché in Giappone ogni mini virgola cambia il kanji, quindi, cioè, a me affascina veramente un sacco. Poi non so se anche Samu, magari oltre di kanji, più cinese, perché Samu poi studia cinese.
Sì,
voi...
beh, i caratteri, ideogrammi cinesi e giapponesi sono gli stessi, anzi, cioè, in realtà,
cioè,
sono
i kanji
sono presi
esatto, dalla Cina. Sì, sì, sì. Poi, cioè, i ragana e katakana sono comunque poi originali
ma
giapponesi.
Ma i ragana e katakana non sono ideogrammi, sono assolutamente una parte dell'alfabeto, quindi sì. Tra l'altro è molto interessante sentire come cambiano le cose. Ad esempio, io faccio sempre questo esempio per quanto riguarda i kanji. Pensate che voi in cinese si dice allo stesso modo se si intende voi ragazze o voi ragazzi, ma si scrive in modo diverso. Si pronuncia allo stesso modo, ma si scrive in modo diverso. Sì, è un
perché
po'.
Perché gli piace complicarsi la vita.
Sì,
gli piace complicarsi
la vita. Ma
tornando alla J-Night, direi.
Esatto.
Ok. Ma...
proprio dato che prima ci hai detto che ci avresti raccontato come è partito il progetto, eccetera, raccontaci un po' di come è partito il progetto.
Allora, premessa, prima di parlare di DJ Night c'è da fare una piccola parentesi su Bookerol Concerti. Praticamente, breve riassunto, cerco di farla in breve perché è una storia lunghissima.
Certo.
Bookerol Concerti è un booking che è nato nel 2017.
Mm-hmm. Ah, quindi è molto giovane.
Sì, diciamo che però non era... cioè, a me è passato poi tutto Bookerol Concerti in gestione, nel senso certo. che... io sono un musicista, ok? Uh-huh. E nell'ambito mio musicale, nella mia band, ho avuto varie figure che hanno ricoperto dei ruoli fondamentali, tra cui una social media manager che si chiama Carolina De Cerame. Carolina De Cerame è praticamente la creatrice di Bookerol Concerti nel 2017. E lei, quando praticamente viveva, lei di origine campane, lei era in Campania, ha sempre avuto la passione per la musica, anche lei musicista, ha creato un booking per dare la possibilità alle persone, anche diciamo lei, per esibirsi in giro per le regioni d'Italia. Infatti durante il 2017 e metà 2017 ha fatto vari live tramite Bookerol Concerti, mm-hmm. ha fatto suonare anche gente sia del panorama italiano che comunque emergenti esteri, finché a un certo punto ha visto che per stare dietro a un booking lei da sola non riusciva, quindi ha chiuso, diciamo, il progetto abbastanza velocemente.
Okay.
Nel 2000 e cos'era, settembre del 2022 è successo mm-hmm. che io con la mia band avevo avuto, diciamo, un cambio di line up.
Sì.
E praticamente avevamo preso un batterista che rispetto ai coetanei della mia band era il più giovane, perché lui è tipo del 2004, ancora andava alle superiori, però bravissimo,
dell'età
veramente...
della nostra Fra.
Sì, io sono una 2004, ne vado fiero.
Ma vi dico, in realtà, cioè, lui sia come persona a livello di testa sia come musicista aveva una marcia in più, infatti abbiamo fatto tanti di quei provini e quando lui ha suonato basta, ci aveva già convinti, solo che non aveva esperienza live, quindi il suo secondo concerto l'abbiamo organizzato in un locale a Milano, il Barrios Caffè, che in realtà sta anche pure qua,
sì,
qua
sì,
vicino.
Sì, 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 certo, lo conosciamo.
Esatto. Ed è successo che io in questo concerto, con aspettative negative, perché è una cosa abbastanza mia che mi faccio sempre le peggio previsioni, mm-hmm. ho fatto un sold out, che c'era gente che non poteva neanche entrare durante la serata, in una capienza comunque abbastanza grande. Morale della cosa, nei giorni successivi, dato che io comunque sono partito con Bookerol Concerti con una mentalità da musicista, nel senso che ho organizzato questo concerto per far suonare altri amici, altre band, altri emergenti.
Certo.
Nei giorni successivi c'è stato, dopo questo concerto, diciamo, tanta gente che mi scriveva, mi chiamava dicendomi: ma guarda, non è che puoi passare al Barrios perché abbiamo lasciato magari la felpa, la custodia, il jack, non troviamo più. Allora io sono passato in varie giornate al Barrios, finché a un certo punto è successo che i proprietari mi hanno detto: ma non è che vorresti lavorare con noi? Perché mm-hmm. sei bravo, cioè ci hai fatto discutere per un po' di giorni dopo quello che hai combinato. Io da lì in poi ho iniziato a valutare la questione di fare effettivamente organizzazione degli eventi, anche perché qualcosina in realtà a livello di studi avevo fatto, ok? Però l'ho sempre visto da un ambito musicale. Allora poi ho iniziato con Bookerol Concerti, che è passato, diciamo, a me la gestione, a fare appunto un anno e mezzo di booking in cui ho fatto di tutto di più, inizialmente da solo. Poi ho capito, diciamo, l'importanza di lavorare in un team,
certo,
a farsi affiancare
sì.
dal fotografo, dai social media manager, dai grafici.
Soprattutto per le sponsorizzazioni e organizzazione di eventi, fare tutto da solo
diventa tosta.
Sì, no, mi ricordo il primo periodo, per esempio, era il primo concerto in collaborazione con un altro locale di Milano, il Rock and Roll,
mm-hmm.
e di base avevo detto appunto inviavo sempre scritti, diciamo, in PDF, ok? Perché così nessuno cioè tutti avevano le comunicazioni, ok? Scritte nero su bianco e non potevano sbagliare. C'era il fotografo, effettivamente, ok? Solo che in quel periodo effettivamente io lavoravo ancora da solo, quindi era successa sta, mi ricordo sto tipo, sta scena divertente, sì. Che di base ancora chi è affezionato a Booker Roll Concerti, chi viene alle Genite me lo dice. Ma ti ricordi quella volta che ti abbiamo chiesto chi è il fotografo? Stavamo tutti a cena con i musicisti, prendo la fotocamera, la tiro fuori dallo zaino, me la metto e faccio, sono io il fotografo. Intanto organizzavo il concerto, aiutavo
bellissimo.
Al cambio palco e via dicendo.
Bellissimo, bellissimo.
Ma volevo chiederti, no, ma com'è che ha influito, diciamo, questo boom di otaku, ok, in Italia? Cioè, c'è okay. stata un'influenza da parte di queste persone che ha poi portato a quello che fai adesso? O è una cosa, non so, passiva?
Allora, domanda molto difficile, nel senso
certo.
che io nel mio personale ti posso dire, sempre legato a Booker Roll Concerti, anche nel mio vissuto, essendo musicista e venendo comunque da un genere che appunto è la, il J-Rock, ok? Quindi gruppi come The Gazette, Luna Sia, X Japan, suonavo queste cose quando ero pischello.
Bello, okay? Bello.
Di base, diciamo che prima della pandemia c'era molta presenza, diciamo, di fiere, di anche gruppi che si organizzavano per incontrarsi. C'erano anche delle serate a tema, anni fa, che si chiamava, mi pare si chiamavano le Anime Night, mm-hmm. ok? Poi a un certo punto, vabbè, è successo che di base ci sono stati altri generi che sono usciti fuori, per esempio l'indie italiano, ok?
Certo.
E quindi la cosa è sempre stata presente, solo che non è stata così tanto in vista come adesso. In questo periodo ho notato, magari anche perché ci sono altri, diciamo, organizzatori di eventi che stanno portando artisti giapponesi o anche magari l'uscita, cioè diciamo la uscite di nuovi anime, nuovi mm-hmm. manga, nuove storie.
Certo.
Stanno, diciamo, riportando a più visibilità quello che effettivamente c'era già prima, ok?
Sì.
E per quanto riguarda invece la Japanese Night, vi dico, io la Japanese Night la stavo già pensando da un anno e mezzo fa, nel senso che io quando ho iniziato a Booker Roll Concerti volevo fare già J-Night, anche se non aveva questo nome.
Mm-hmm.
Sta di fatto che in quel periodo lì non la vedevo come J-Night, ma la vedevo del tipo, voglio riformare la mia ex band giapponese delle superiori, che si chiamava appunto Butterfly, non mi ricordo che avevo inventato il nome, non mi ricordo bene a cosa era legato, era forse qualche tradizione giapponese, però non vi so dire. Sta di fatto che volevo fare un concerto legato appunto a questa band che faceva, diciamo, cover, ma non è che faceva le cover tipo dei cartoni animati, tipo genere cartoon, faceva tipo Anna Tsuchiya, quindi anche magari le cose magari più conosciute che si può legare magari a un anime sono appunto le sue canzoni che sono legate magari a quelle a tipo l'anime di Nana, ok?
Mm-hmm.
E quindi quel genere lì. O anche i The Gazette facevamo. Solo che è una cosa che di base volevo fare. E poi a un certo punto, vedendo anche che c'era appunto tra l'anno scorso e quest'anno anche la richiesta di vedere o di portare delle band estere giapponesi, come possono essere appunto le Hanabi, che sono venute l'anno scorso.
Sono venute l'anno scorso, sì, a luglio a Legend.
Esatto, diciamo che quell'evento lì ha fatto tanta ridondanza, perché comunque
sold out
in primis, ma a parte quello ci sono stati molti promoter che si sono presentati a quella serata, ci sono stati mm-hmm. molti appassionati di musica J-Rock, e quindi anche lì, diciamo, tutti quanti o comunque chi effettivamente segue e non segue quel genere ha capito che c'era il potenziale. Io da un anno e mezzo pensavo questa cosa, però non sapevo ancora bene come strutturarla, quindi alla fine poi è nata, diciamo, in quel periodo, in questo periodo qua, la J-Night.
No, esatto, cioè comunque penso che tu sei giovane e hai dovuto cavartela anche un pochino da solo da questo punto di vista, no? Soprattutto magari all'inizio, per quante persone tu ti fossi circondata, no? Ma qual è stato poi, quali sono stati gli ostacoli più grandi, soprattutto magari all'inizio che eri un pochino più spaesato, no? Che hai dovuto poi superare, affrontare, quali hai superato e se ce n'è ancora qualcuno che invece non hai ancora affrontato, che non hai superato?
Allora, io vi dirò, sinceramente, per avere, cioè nel senso, ho fatto un anno e mezzo di booking e comunque ho anche una sensibilità da musicista, quindi
certo.
in realtà ho tanta esperienza dietro, però sta di fatto che rispetto ad altri miei colleghi promoter mi sento ancora, diciamo, alle prime armi, quindi di difficoltà ancora ce ne sono tante. Soprattutto, diciamo, con la J-Night, nel senso che la J-Night è stato l'evento migliore, non avevo aspettative altissime, mm-hmm. però appunto poi vedendo l'apertura delle porte, 30 minuti pieno il locale,
sì.
e non solo pieno il locale di gente che comunque era in cosplay, anche gente che comunque era curiosa perché magari o vede l'anime o legge manga o ascolta magari anche genere differente dal J-Rock o dalla musica Japan, quindi anche per esempio il K-Pop, c'era molta gente che era venuta appunto perché era curiosa.
Anch'io.
Lì mi sono ritrovato veramente.
Samu va ovunque, Samu, voi lo vedete che è ovunque, lui dice al bar, sì sì ci sono stato, mamma, sì sì ci sono stato, cioè lui è ovunque da nessuna parte, cioè vorrei avere il tuo tempo libero, sappi.
Ma non è il mio tempo libero, è che io le settimane, il sabato sera o le varie altre cose, piuttosto che restare in casa a piangere, a guardare le robe oppure andare in discoteca, vado ai concerti, vado alle serate particolari perché non mi piace fare le robe che fanno tutti. È così, ma quindi questa la prima J Night, no? Quando è stata?
Il 29 marzo al Rock and Roll Milano, che era un venerdì sera e per di più era diciamo a cavallo col ponte di inizio aprile, e c'era anche appunto un'altra serata la stessa sera che in realtà mi ha un po' destabilizzato, però poi vedendo appunto l'apertura delle porte siamo rimasti tutti più tranquilli.
Sì, 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 sì,
e
sì.
Sta di fatto che ti dico, io di base, un po' magari anche come te, frequento adesso le serate. È una cosa che ho imparato, che mi hanno consigliato fin dal primo anno di booking, adesso lo sto cercando di fare quasi spesso, è frequentare le serate che di base non sono proprio il mio genere, nel senso che io, vabbè, dire ascolto tutta la musica, non è proprio così, ho i generi che mi piacciono, ho i generi che non mi piacciono.
E io sai che apprezzo tantissimo quello che hai detto in questo momento, perché io sostengo sempre che se tu chiedi a una persona cosa ascolti, lei ti dice ascolto di tutto, vuol dire che non ascolta niente.
Esatto.
Vuol dire che non ascolta niente, ascolta il pop che gli esce in radio e basta, e ascolta passivamente. Quindi mi hai fatto venire i brividini quando hai detto questa cosa.
No, ma più che altro perché, cioè, nel senso, ognuno ha delle preferenze ed è anche difficile ascoltare, diciamo, tutti i generi possibili. Io ho le mie preferenze, poi comunque, cioè, come ho sempre detto ai miei amici, io alla fine, cioè, sono cresciuto con la musica giapponese. Io prima di ascoltarmi i gruppi rock come i Linkin Park, i Green Day, via dicendo, io già nel 2006, quando ero piccolino, ascoltavo i The Gazette.
Beh.
E a scuola nessuno sapeva minimamente chi erano i The Gazette. Poi sono ampliato ad ascoltare anche altri generi, rap italiano, rock e via dicendo. Tuttora adesso ascolto anche indie, sono un fan dell'indie italiano. Però sta di fatto che comunque frequentare le serate, anche quelle che non mi piacciono, per un promoter è super fondamentale, perché ti aiuta comunque a conoscere persone nuove, contatti nuovi, locali nuovi. E quindi io ipoteticamente, se in una settimana so che c'è giovedì una serata techno, venerdì c'è una serata rock, sabato c'è una serata metal, io cerco di farmele tutte e tre.
Certo.
Anche per curiosità, per conoscere nuovi artisti o comunque fuori dal booking anche nuovi colleghi musicisti.
Esatto, poi trovi persone diverse che hanno mentalità diverse, che ti possono dare delle esperienze diverse. Ma abbiamo parlato di J-Night fino ad adesso, e allora adesso ve ne diamo un assaggio. Questo è un remix della J-Night di Mermaid Melody, per voi a Radio Yulm. E eccoci qui, ancora siamo tornati su Radio Yulm. Vi ricordiamo che se avete commenti sulla puntata potete farlo al numero 331 14 38 923. Questo è Morio Chon Radio, il Giappone a portata di radio. Siamo qui con Randy della J-Night, stiamo parlando di Giappone e musica giapponese in generale. Ci hai detto prima che sei musicista, che sei fan della musica giapponese. Non è una cosa che si sente molto spesso qui in Italia. Quindi come è nata questa tua passione? Cioè, hai detto che era fin da piccolo, ma dove sei riuscito a trovare queste...
Allora,
in mezzo a Sanremo e ad Amici a trovare gli artisti giapponesi?
Ma ti dirò, la questione è che io vengo da una famiglia di cosplayer dove mia madre tuttora adesso è makeup artist, stylist, e mio fratello e mia sorella maggiori hanno fatto cosplay quando ero piccolino.
Bellissimo.
E quindi anche lì io partecipavo alle fiere non tanto per la questione cosplay, perché l'ho sentita sempre una cosa un po' distante da me, però proprio per l'ambiente giapponese, per le amicizie che frequentavo. E diciamo appunto il primo ricordo che ho di qualcosa a livello musicale è stato appunto un video di The Gazette, che mi pare fosse Guren, in televisione, non so come mai, a volte mettevano magari tipo anche gli anime a mezzanotte, non mi ricordo bene il canale, non so se era MTV o un altro, però mettevano tipo Inuyasha, Death Note, sì. A volte mettevano anche magari delle clip come i The Gazette, i Rugamesh, quei gruppi proprio underground della scena visual kei e J-Rock. Quindi sì, guardando un po' la televisione, ascoltando, scaricandomi magari sui vecchi telefonini le tracce MP3, ho iniziato ad ascoltare, fissarmi per le cose. E appunto diciamo che la questione che poi ho capito studiando musica, che a me piace tanto la musica J-Rock per la progressione, nel senso che la musica la vedo un po' come la matematica. E una volta che inizi a metabolizzarla, mi sono reso conto che il J-Rock, avendo anche varie influenze da più generi, che possono essere il metalcore, il metal, il funky, anche il pop elettronica addirittura, le progressioni che fanno gli artisti J-Rock, comunque la scena Japan, sono diciamo le progressioni che mi piacciono molto a me. Quindi è proprio quella la cosa che mi strizza l'occhio.
E infatti volevo andare anche su questo punto qui: in che cosa si differenzia la musica giapponese da quella italiana o comunque occidentale in particolare. Perché io faccio esempio banalmente con il K-pop, che è sempre dalla parte dell'Asia. K-pop e pop americano c'entrano poco o niente, a livello, tralasciando l'apporto visual, i balletti e tutto il resto, dal punto di vista musicale ci sono veramente delle strutture completamente diverse. In occidente si usano molto più magari i sample, inizia in un modo la canzone, finisce allo stesso modo, il chorus è semplicemente il verso fatto con un volume più alto e con una linea melodica diversa, mentre già in Corea è tutto molto più strutturato, cioè intro, verse, pre-chorus, chorus e poi dance break alla fine con l'uscita. Sì. Anche in Giappone sono molto diverse le cose, giusto? Cioè basti pensare alle sigle degli anime, cioè sembrano epopee prog le sigle degli anime.
Sì, no, diciamo che ci hanno abituato con gli anime tra opening e ending a questo diciamo tipo di ascolto. Però anche lì, per esempio, io non sono un grande fan del K-pop, lo ammetto, però per esempio in famiglia mia a volte mi capitava, soprattutto in estate quando siamo tutte e tre in casa, mio fratello e mia sorella a ascoltare K-pop a manetta, io nella mia stanza a ascoltarmi qualcos'altro, ok?
Certo.
Quindi anche lì del K-pop diciamo che magari rispetto al J-Rock si differenziano più che altro per com'è impacchettato il tutto, e non parlo da un punto di vista stilistico visivo, ma proprio da un punto di vista musicale, sonoro. Magari poi una cosa che... rispetto al Giappone, in Corea è diciamo più vista o comunque più ascoltata è appunto l'influenza diciamo elettronica pop, mentre in Giappone diciamo le band, soprattutto in questo periodo, faccio un esempio, le baby metal, ok?
Certo.
Quel metal, quel genere un po' underground, o comunque anche i gruppi storici J-Rock, cioè diciamo che il rock viene ascoltato un po' di più rispetto all'influenza J-pop.
Cioè, visto che poi le hai nominate le baby metal, cioè tu come le trovi? Cioè, ti piacciono o non ti piacciono? Liberamente.
Sì, completamente sincero.
Non vorrei farmi cattiva pubblicità, però non lo so.
Ok, lo prendiamo per allora. Non ti piacciono, perché a me invece piacciono molto. Cioè, io sono tipo ultra mega fan.
Sì, allora, a me piacciono abbastanza, devo dire. Devo dire che l'insieme dei generi ci sta particolarmente. La canzone che hanno fatto qui, Bring Me the Horizon, è un
Quella
capolavoro.
È
veramente un capolavoro. Vabbè, poi tra l'altro, anche lì, i Bring Me... fanno molto blending di generi, sì, e mettono tanta elettronica, quindi ci stanno proprio bene con un progetto giapponese come possono essere le baby metal, perché sappiamo che in Giappone uniscono tanto queste cose. Abbiamo parlato prima delle Hanabi, ve ne ho parlato molto spesso. Loro fanno Harajuku Core, come lo definiscono loro, ma inseriscono molti elementi elettronici nelle loro canzoni. Sì, ci sono i riff di chitarra di Mazzoli potentissimi e la batteria doppia cassa dritta standard, proprio headbanging e pit, però il Giappone tende a mischiare molto il genere elettronico.
Sì, diciamo che io una cosa che apprezzo delle Baby Metal, a parte diciamo tutta la struttura visual e stilistica, certo, del progetto, è il fatto che comunque una band arrivata a un certo punto diciamo segue anche magari l'evoluzione musicale contemporanea, mm-hmm, nel senso che non si ferma solo a fare quella cosa lì, ma magari si dà anche la possibilità di avere più aperture e influenze di generi diversi, come hanno fatto per esempio i Bring the Horizon, che erano una band pesantissima, sì, e voglio, poi con l'ingresso del tastierista Jordan Fish, anzi ex tastierista, sì, di base, hanno cambiato genere, hanno fatto cose un po' più diciamo diverse.
Sì, per chi non li conoscesse, sono quelli che hanno fatto la canzone del meme del Giga Chad, che a me fa piangere il cuore definirli in questo modo, però siamo costretti.
Però sono loro, ragazzi, sono loro.
Sono loro.
Però se hanno spopolato comunque così tanto, c'è, cioè, un motivo ci sarà adesso, che poi noi adesso siamo
altro, vengono gli Ideas qui in Italia.
Ah sì, ho saputo.
No, gli Stray Kids, no, Bring Me the Horizon, anche
sì,
gli Stray
ci
Kids.
Sono anche, ho detto, ma... ci sono anche gli Stray Kids.
Sì, qui agli Days abbiamo Metallica, Bring Me the Horizon, Stray Kids, poi a Firenze abbiamo...
I Green Days anche ci sono.
Senza la S, Green Day e basta.
Sì, io vi dirò, degli Stray Kids sono curioso di vedere il tipo di persona e pubblico che va effettivamente a sentirli.
Io volevo andare, non ho nessuno con cui andare, quindi purtroppo...
Ti presento mia sorella, Sam.
Ti potevo dire la stessa cosa, perché in realtà io con mia sorella suonavamo uno o due canzoni degli Stray Kids, chitarra e voce, dato che lei era cantante. Quindi
bello.
Secondo me, tipo, pubblico degli Stray Kids sono, cioè, proprio è tipo un abisso, no? Cioè, ci saranno o tipo gli adulti quarantenni ultra fan, così, sì, sì, ma va che io conosco un sacco di gente, cioè, comunque adulta, che ha un figlio così, che sbava dietro agli Stray Kids.
Secondo me, la maggior parte
poi
dei
gap,
fan...
poi gap e poi sedicenni.
Sì, secondo me il 90% saranno ragazze sedicenni e poi il resto 10% saranno ragazzi ventenni.
Ma io ti dico, cioè, prendendo ad esempio la J-Night, io mi ero già, tra virgolette, avevo presupposto che il pubblico poteva essere vario come età, che effettivamente è stato così. In realtà penso che, poi non sono stato al primo concerto della Nabi a Milano, mm-hmm, quindi non so che tipo di pubblico c'era, questo non lo so. Però allora, penso che la realtà tra musica coreana e musica giapponese, il pubblico potrebbe effettivamente essere vario e non solo, diciamo,
allora,
uno.
Quello sì è vero. Devo dire che anche io al concerto delle Hanabi ho visto pochi bambini, cioè pochi preadolescenti, cioè ho visto tanta gente maggiorenne, nonostante il concerto non avesse limiti di età, tante persone magari sui 40, sui 30, ecco, 20-35 è stata la fascia più quotata, però anche penso che sia anche dato dal genere, cioè il metalcore con gli scream è difficile che te lo vada a vedere il ragazzino di 12 anni, mentre magari il pop dei gran fregni come sono gli Stray Kids è magari un po' più probabile che abbia una fascia d'età un po' più giovane. Poi io sono il primo che mi piacciono, sono il primo a cui piacciono e ho 21 anni, quindi sicuramente c'è lo spazio, però secondo me J-Rock, Hanabi e tutta la parte un po' più suonata, mettiamola così,
okay,
a prescindere chiama un pubblico un po' più grande rispetto magari a un pop con le coreografie che chiama magari un pubblico un po' più giovane. Poi sicuramente ci sono tutti i tipi di persone a cui piacciono questi tipi di musica, ecco.
Sì, esatto. Comunque poi gli Stray Kids hanno dalla loro molto il ballo, no? Che attira sempre un sacco.
Certo.
Cioè, magari, come dici tu, le Hanabi hanno una bella presenza, ma non... Cosa ridete? Perché?
Niente, niente.
No,
ci capivamo. Tu continui a parlare. Scusami, perché tutti... confondi mentre le altre persone in studio fanno un'altra cosa. Cosa stavi dicendo? Continua a parlare.
No, ma voi non potete capire, perché se voi passate dallo studio vedete loro due dal tavolo quello piccolino che confabulano, gli segni. Poi ci sono io che sto facendo i miei discorsi, nessuno mi ascolta, cioè nessuno mi presta attenzione. Questa cosa mi destabilizza.
Riuscire a continuare a parlare mentre gli altri fanno qualcosa si chiama professionalità.
Mi viene
lo
da
sai.
Ridere se vi guardo.
Non sei professionale allora.
Assolutamente.
Comunque,
no.
Stavamo ridendo perché c'era stato un piccolo errore nella scrittura della scaletta. Mi dicevi che suonavi, no? Sì. Prima ne parlavamo che suonavi. Che strumenti suoni?
Sono pianista e tastierista, ma in realtà sono
qua c'è scritto batterista, per quello stavamo ridendo.
Ah, ok. Ah, in realtà,
ragazzi, questa scaletta è stata fatta all'1:30 di notte. Ok.
Mia colpa.
Quindi assolutamente no, Randy, no, ma sono io no che non so perché, ma magari dai tuoi messaggi, Randy, avevo intuito tu fossi batterista. Non lo so perché, seguo dici le vibes. Ok, per me dai tuoi messaggi devi vibes da batterista, quindi ho inserito batterista.
E invece no, magari chiediamo delle cose prima di scriverle. E come è iniziata questa carriera? Ce l'avevi già accennato un po' prima, no? Che suonavi con le tue varie band.
Sì,
e
esatto.
È meglio essere un membro di una band musicista o fare il promoter, ora come ora?
Allora, adesso sicuramente preferisco fare il promoter, ok? Diciamo che comunque il promoter... Cioè, ho studiato e mi sono fatto, diciamo, anche le ossa in 1.5 anni di booking, perché ho capito effettivamente che fare un concerto da musicista non si tratta solo di venire lì a fare il load-in,
certo,
soundcheck, suoni e poi te ne vai. Non funziona così.
Cioè, poi mi dicevi, tra l'altro, che sei uno Yulmino, tu. Eri uno Yulmino.
Sì, questa cosa è trapelata alla fine. Sì, sono un ex studente Yulm, in realtà.
Oh. È uno di noi.
Di comunicazione e media pubblicità.
Nostro esatto corso.
Sì, sì, esatto. Quindi... Cioè, ma perché tutti vengono... I migliori sono di CMP, ragazzi. Non ci potete fare nulla. Ci abbasso CIRP.
Ma io vi dirò, per spezzare una lancia a favore, nel senso, io le cose che ho studiato in Yulm comunque mi sono servite un bel po' tanto, se si può dire così. Ho forse sbagliato il lessico.
Vabbè, ma sì, ma...
Mi sono servite comunque per imparare più velocemente quello che io sto facendo come organizzazione degli eventi, ok? Perché comunque quando ti metti a fare un mestiere, cioè, sì, fare la pratica fa tanto, ok? Però una base teorica la devi avere per forza, se no improvvisi. E improvvisare non è mai la scelta migliore, anche perché se no poi in una, diciamo, in una serata possono... Che è successo?
Ho visto scusate, per chi non lo sa, qui in Radio Yulm, poi ti faccio finire di parlare assolutamente, però mi sono preso un infarto, perché qui a Radio Yulm siamo aperti con le vetrate, mi sono innamorato, ragazzi. Io,
vabbè, Samu, qui non dire la verità,
mi sono innamorato, perdonatemi se vi ho distratto, ma...
No, Samu, adesso lascia Morio per inseguire delle ragazze che ha visto passare fuori dallo studio di radio. Cioè, ragazzi, ma come siamo messi? Qui partono le denunce per stalking. Cioè, ragazzi, dobbiamo stare attenti a Samu e a chi guarda. E soprattutto cosa guarda. Ma tralasciando questi dettagli poco piacevoli sulle manie di Samu, direi che
possiamo continuare dove abbiamo lasciato.
Randy, ti prego, salvaci tu. Ti prego, dici qualcosa che ti piace, che non siano le stesse cose che piacciono a Samu, ti prego. No,
oddio,
nel senso...
Non so cosa piace a Samu.
A me piace un po' tutto.
Ok.
Io spererei di no, sinceramente.
Posso chiedere supporto da casa?
Il supporto da casa lo chiediamo mentre vi facciamo sentire la prossima canzone di oggi. Continuiamo sulla linea della J-Night, no? Questa è una canzone che mettete spesso, ci hai detto prima, no?
Esatto, perché con la J-Night cerchiamo di trattare, diciamo, tutti i generi, tra cui anche appunto il genere elettronico giapponese.
Quindi
e questa è una proposta.
Can I Find You on Bass Hook?
Yeah. ースをお伝えします。今日昼頃、割とキモく女性にナンパをした上、路上で爆睡をしたとして、道の上で寝たり女の子に声をかけたりしたらいけないんだよ罪の容疑で、自称優良物件平田七海容疑者が逮捕されました。容疑者は
キモかったのは認めるけど、私だって可愛い女の子とおしゃべりしたい、したいしたいしたいしたい、やだやだやだやだ、ダバダジダバダジダバダジダバダ。
ニュースをお伝えしました。反省文もたくさん書かされたし、女の子からパンチもされた。
Siamo tornati su Morio Show Radio. Questo era un assaggio di quello che sentirete se andrete, perché voi ci andrete, perché vi costringo io, alla J-Night.
Tutti alla J-Night con Samu. Facciamo un nuovo raduno. Mentre prima c'era il raduno Milano Comics, c'è stato il raduno Anime Rage, adesso tutti raduno J-Night con Samu.
Esatto. Questa radio praticamente è diventata Samu, vi dice dove, dove dovete andare, voi vi incontrate con lui alla serata e la fate.
Sì, sì, esatto.
È cioè, diventato questo.
Samu vi incontra le serate, io vi incontro le fiere, no? Cioè che ci dividiamo bene i ruoli. Sì. Devo dire, abbiamo un bel feeling per quanto riguarda gli eventi, no? Quelli esatto. Che non vado io, vai tu.
Ma continuiamo a parlare della J-Night. E quando sarà la prossima serata?
Allora, la prossima serata sarà a giugno, ok? Il mese prossimo, almeno siamo tutti più tranquilli, inizio dell'estate.
Inizio degli esami sarà...
lo so, ragazzi.
Ci vuole cocchette.
Può essere una pausa, diciamo, per staccare la testa dal periodo esami, tra un esame e l'altro. Detto ciò, la prossima J-Night è venerdì 28 giugno al Legend Club di Milano.
Ah, quindi abbiamo... molto bene. Sì. Quindi anche il posto comunque si è ingrandito, perché il rock and roll è molto più piccolo,
allora,
del Legend.
Io
poi
vi dico,
quel palo in mezzo.
Sono molto affezionato al rock and roll, perché comunque lo staff e anche i musicisti che ho incontrato per me sono una seconda famiglia.
Certo.
Però sta di fatto che una cosa che mi ha fatto riflettere molto il mio team è stata appunto la questione... ridondanza che abbiamo avuto, e anche la gente che poi è venuta effettivamente partecipa alla J-Night, e anche la questione camerini, nel senso che noi non avevamo un guardaroba, perché comunque il locale non
ce l'ha.
Quindi alla fine, però comunque io, se posso riportare una seconda J-Night con miglioramenti, perché ogni volta cerco sempre di migliorare l'evento precedente, a rock and roll spero di poterlo fare. Però per ora siamo adesso al Legend Club il 28 giugno e nulla, una cosa importante che volevo anche magari ricordare a chi ha seguito le puntate precedenti della radio è il fatto che una band che ha già suonato, anzi in realtà due band, ma una band che è stata qua presente, gli Anime Rage, sì, li riportiamo come headliner insieme anche ai Gatti Speciali,
Gatti
che, hanno, suonato,
speciale, sì,
che
sì,
hanno suonato anche loro alla prima J-Night, li riportiamo come band alla prossima J-Night. Quindi...
Sono solo questi, diciamo, gli ospiti principali, o ce ne sono
ce
altri?
Ne sono forse anche troppi, ragazzi, vi dico la verità, nel senso che come line up abbiamo in apertura il release party di Nick Newe, che è uno dei 5 DJ di G-Night, e presenterà il suo progetto Hyperpop, che in realtà lui canta in italiano, però l'Hyperpop che ha fatto lui strizza un po' l'occhio alla sonorità elettronica giapponesi, con testi legati completamente agli anime. Cioè, per farvi capire, un suo brano si chiama Katsuki, e non è stata una cosa casuale. Dopo di lui avremo Zeno Lee, che è un ragazzo che fa Hyperpop, molto seguito, soprattutto dai giovani, e anche lui fortissimo. Avremo poi Gatti Speciali, e cerco sempre di non confondere mai il nome, perché ogni volta non vai...
No, è bellissimo, tra l'altro l'avevano accennato alla serata, che loro si chiamano Gatti Speciali perché stavano cantando la sigla di Doraemon una volta e la cantante aveva sbagliato, anziché Gatto Spaziale aveva detto Gatto Speziale.
Gatto Speziale.
Da lì hanno preso il meme e si chiamano Gatti Speziali, bellissimo.
Poi dopo loro avremo invece QP, che è un artista che anche lei fa più musica, lei canta in lingua originale come gli Anime Rage, quindi giapponese. L'unica cosa è che lei, rispetto agli Anime Rage, ha una sonorità molto legata all'EDM elettronica, quindi rivisita tutte quelle cover, anche in realtà forse qualcosa di K-pop lei fa. Poi Anime Rage. E infine, come ospiti, riporto tutta la line-up dei DJ, ovvero chi è stata la prima J-Night, visto che abbiamo cercato di trattare tutti i generi possibili, quindi dal rock al metal al J-pop. Abbiamo avuto anche una piccola selezione di 30 minuti per la parte K-pop, che comunque è stata apprezzata, la riporteremo. E come DJ abbiamo praticamente gli stessi DJ dell'ultima volta, ovvero Nick Newe, Azukori, Mememechi, spero di averlo detto, perché oggi l'ho chiamato e faccio: com'è che si pronuncia bene là? Perché mi sono abituato a chiamarlo in un altro modo, quindi magari l'ho storpiato, magari no, spero di no. Ci sono anch'io che faccio come Spikey la parte, diciamo, metal o più J-Rock, tipo LMC5, LMC, The Gazette, X-Japan e via dicendo. E poi Jay Abbey, il nostro DJ, diciamo, che fa appunto anche lui J-Rock e K-Pop. Quindi cerchiamo di proporre tutto, diciamo.
Ok, benissimo. Oltre alla prossima J-Night, ci sono altri progetti di cui ci vuoi parlare per il futuro? Qualcosa che hai in ballo, non hai in ballo niente? Sei troppo preso da questo per avere anche il pensiero di respirare?
Forse l'ultima cosa che hai detto per quanto riguarda la J-Night.
Sì, dalla tua faccia però... direi proprio di sì. È stremato, ragazzi, cioè, lo abbiamo asciugato oggi.
No, ma guarda, vi dico, è stata una bellissima chiacchierata, anche perché comunque... parlare di questo argomento, cioè, era una cosa che volevo finalmente, cioè, fare da un bel po'.
Bene.
Ed è stato, diciamo, è capitato nel periodo migliore, perché comunque la J-Night è, diciamo, il format preferito dei miei collaboratori. In realtà anche uno dei miei preferiti dei miei, anche se in realtà ho anche un format indie che sto cercando di spingere, L'ultima notte, ed è, diciamo, il mio format preferito come genere, come strutturato. Però per ora mi concentro solo su J-Night. Una cosa che mi piacerebbe fare per il futuro per quanto riguarda la J-Night è riuscire a portare un artista proprio giapponese, ok? Non parlo di Miyavi o di grandi gruppi o grandi artisti, però anche magari gruppi emergenti o che stanno uscendo dalla scena giapponese, portarli qua in Italia. Vorrei provare a fare questa cosa.
Sarebbe molto bello. Ti prego, portane qualcuno, che sarebbe tipo un plus alla J-Night, sicuramente. Se ci riesci, tanta roba.
Sarebbe fantastico. Sì.
Allora aspettiamo veramente di vederlo. E noi adesso rimanete con noi per la fine della puntata. Ed eccoci qui, arrivati alla fine della puntata di oggi. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, Randy, davvero. Grazie per la chiacchierata.
È stato veramente molto bello questo esplorare nella musica, poi sentire anche diverse campane, no? Perché quando abbiamo sentito gli Anime Rage abbiamo sentito chi si esibiva, adesso stiamo sentendo proprio chi organizza, cosa c'è dietro.
Il retroscena dell'organizzazione di un evento.
Ricordiamo ancora quando sarà la prossima data.
Il 28 giugno, venerdì, al Legend Club di Milano.
Allora noi... Io vi aspetto il 28 giugno al Legend Club. E niente, ragazzi, grazie per averci seguito. E ricordiamo che questa sarà l'ultima puntata di Mojo Show Radio.
Perché
per
poi cambiamo poi giorno, probabilmente. Adesso vediamo in base alle lezioni quando saranno.
Magari vi facciamo qualche apparizione sporadica ogni tanto durante le sezioni.
Vi facciamo però un piccolissimissimo spoiler: da settembre, ottobre, giù di lì, il programma non sarà più di 40 minuti, ma di un'ora.
Applausi, regia, per
tanta
favore.
Avete il jingle.
Cioè, ci facciamo anche gli applausi da soli, cioè, vedi un po' come siamo messi, Randy.
Quindi, ragazzi, noi vi ringraziamo per averci seguito anche oggi. Vi ricordiamo di seguirci sui social @RadioYulm. E vi ricordiamo che se avete commenti sulla puntata potete scrivere al numero 331 14 38 923. Grazie ancora, Randy, per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
E buona giornata.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.